Bene, io ho piacere di ascoltare con voi la lettura della parola del Signore, siamo ancora nei Salmi, oggi concludiamo, seppure in anticipo, il ciclo di predicazione sui Salmi e ascoltiamo la lettura del Salmo 19. Ho chiesto alla sorella Rosanna di venire per la lettura di noi. Salmo 19.
Al direttore del coro, Salmo di Davide. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella, non hanno parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode, percorre la sua via, lieto di percorrere la sua via. Egli esce da un'estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è puro, è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi, più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi, di quello che strilla dai fari. Anche il tuo servo è da esso ammaestrato. Vi è gran ricompensa ad osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari. E fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore.
Bene, allora la mia preghiera è questa: siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e mio Redentore. Il Salmo 19 ci conduce a riflettere su questo tema, gustare la parola di Dio ed esaltare la sua gloria. Come avete notato, il Salmo 19 nel titolo non ci dà indicazioni relativamente al contesto in cui questo fu scritto. Quello che però possiamo dire è che si tratta di un poema, un cantico stupendo, che viene affidato al capo dei musici, al capo dei musicisti del santuario, affinché ne facessero un uso corretto per la devozione personale, per l'adorazione e celebrazione a Dio Creatore e perché conducessero il popolo a fare altrettanto. Il Salmo però ci dice che l'autore è nuovamente Davide. E questo ci dà modo di pensare al Davide nella sua veste giovanile, di pastorello. Mentre pascolava le gregge di suo padre, sembra che Davide si sia dedicato a contemplare, a riflettere su due grandi libri. Il primo libro che troviamo qui in questo Salmo, diciamo sotto forma cantata. Il primo libro è il canto della natura, o il libro della natura, della creazione di Dio nel suo complesso. Il secondo libro è il libro della scrittura, la rivelazione, la parola di Dio. E Davide ha così colto bene lo spirito e il contenuto di questi due grandi libri che ha saputo confrontarli, ma anche distinguerli, cioè non li ha confusi, esaltando così la grandezza del loro autore, che si è rivelata entrambi i libri. Però quello che emerge è che solo nel secondo libro, il libro della scrittura, Davide percepisce in modo esaustivo come Dio, il creatore, spiega la creazione, l'opera delle sue mani. E se Davide può interpretare la creazione, lo può fare in ragione di questo grande secondo libro che è la sua parola. E allora è da stolti, e direi anche da non cristiani, contemplare solo uno di questi libri, trascurando o forse negando perfino l'altro. Sapete, gli stolti, così li definisce la parola di Dio, che noi possiamo anche chiamare atei, scienziati o gente comune, contemplano continuamente, studiano continuamente le costellazioni, e c'è chi lo fa anche legando all'oroscopo tutto questo, per poi giungere a dire: Dio non c'è. Non c'è Dio, come dice Salmo 14:1. Vedono gli effetti, la complessità, la bellezza di questa creazione, ma non vedono la causa, ovvero il creatore di tutte le cose. E la stoltezza, la follia della loro immaginazione è tale che, nonostante i cieli raccontino la gloria di Dio, essi adorano le luci celesti, le stelle, facendole diventare delle divinità. E anziché rivolgere la loro adorazione al Dio, che Giacomo parla, il padre degli astri luminosi, rivolgono l'adorazione alla creazione, facendone, diciamo, uso a proprio piacimento. E Paolo, allargando l'orizzonte dell'idolatria di questi personaggi, dice espressamente a Romani 1, versetto 25, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Nonostante, dice ancora la scrittura, quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, perché quel che si può conoscere di Dio, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente, dice Paolo, fin dalla creazione del mondo, essendo percepito per mezzo delle sue opere. Romani 1, 19 e 20. Al contrario, la scrittura o la centralità della parola di Dio, questo grande libro, non dovrebbe lasciare nessuno indifferente di fronte alla maestosità del creato, alla sua immensità, alla sua complessità e alla sua perfezione, il quale a sua volta ci dà l'opportunità di contemplare l'immensità e la gloria del creatore, di colui che tutto ha creato dal nulla e per la sua gloria. La lettura del grande libro scritto da Dio, la parola, dovrebbe alimentare in noi anche un amore particolare, una cura, diciamo, disciplinata, attenta, affinché da buoni e saggi amministratori, affinché ne facciamo un buon uso di tutte le cose che il Signore ci ha dato nella creazione, e farne un buon uso per la sua gloria. In qualità di cristiani, ma vero anche per tutti, è saggio, abbiamo detto, leggere entrambi i libri. E leggerli come due volumi della stessa opera, ricordando che li ha scritti entrambi il Dio, Signore Onnipotente. Infatti, studiando il Credo Apostolico, noi diciamo proprio questo: io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Partiamo da questo principio. E nessuno potrebbe dire questa breve confessione di fede se Dio non si fosse rivelato nella sua parola. Ecco, il Salmo si suddivide in tre brevi sezioni che ci permettono, come dire, di assaggiare il significato di questo tema, gustare la parola di Dio ed esaltare la sua gloria. I versetti da 1 e 6 ci parlano di canto di gloria al Signore per la sua creazione. Da 7 a 10, canto di lode al Signore per la parola. E l'ultima sezione, 11 a 14, un canto di invocazione e devozione al cambiamento. Prima di affrontare i tre punti, ci permettiamo, se volete, di ascoltare un componimento poetico che è giunto a noi nel volgo italiano, il primo componimento poetico, che risale al periodo del 1224-1226, per mano di un cantante, di un poeta, di una persona che probabilmente aveva grande timore di Dio, che è meglio conosciuto come Francesco d'Assisi, il quale scrisse appunto questo canto, questa preghiera, chiamato il canto delle creature, che appare come una bella confessione di lode a Dio per il creato nella sua complessità, diversità e perfezione. Quindi ascoltiamo la lettura del cantico.
Cantico delle creature. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. Solo a Te, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. Sii lodato, buon Signore, con tutte le tue creature, specialmente nel Ter fratello Sole, che è giorno e attraverso il quale ci illumini. Ed esso è bello, raggiante e con grande splendore. Esso simboleggia Te, Altissimo. Sii lodato, mio Signore, per sorella luna e le stelle. Le hai create in cielo, chiare, preziose e belle. Sii lodato, mio Signore, per fratello vento e per l'aria serena e nuvolosa, e ogni tempo, grazie al quale dai il nutrimento alle tue creature. Sii lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Sii lodato, mio Signore, per fratello fuoco, grazie al quale illumini la notte, ed esso è bello e gioioso, vigoroso e forte. Sii lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, che ci sostiene e nutre, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Sii lodato, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano malattie e tribolazioni. Beati quelli che sopporteranno questo in pace, poiché saranno incoronati da te, Altissimo. Sii lodato, mio Signore, per nostra sorella la morte del corpo, dalla quale nessun uomo mortale può sfuggire. Guai a quelli che moriranno in peccato mortale, e beati quelli che essa troverà nella tua santissima volontà, poiché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
Grazie. Lodate e benedite il Signore, ringraziatelo, servitelo con grande umiltà. Il primo aspetto è il canto di gloria al Signore per la sua creazione. Davide descrive in questa sezione il processo ordinato del creato, creato che segue un ritmo cosmico dove ogni cosa creata è al giusto posto, dove Dio l'ha collocato, versetti 4 e 6. Contempla la sequenzialità armoniosa e il silenzioso e affascinante scorrere del ciclo delle giornate, versetti 2 e 3, che abbiamo letto. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra, non hanno favella né parola, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra e i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Il sole, con tutto il suo splendore, è paragonato allo sposo che ogni mattina esce gioioso, glorioso incontro alla sua sposa, la terra. La irradia con il suo calore, la illumina, versetti 4 a 6, e la rende feconda. Nulla sulla terra, siano esse cose, piante, animali, esseri viventi, sfuggono alla luce, alla sua luce e al suo calore. Davide contempla che la creazione non è frutto del caos o del caso, ma il risultato perfetto di un disegno perfetto, ben definito e realizzato dall'architetto creatore del mondo. Notate che il versetto 1 si apre proprio in questa maniera, dichiarando che è tutta opera delle sue mani. E trattandosi di opere create, significa che esse hanno avuto un inizio. Non sono eterne, ma che avranno anche una fine. Gesù stesso dovette dire: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Per il pastorello Davide non c'è quindi alcuno spazio per una visione evoluzionista di fronte alla creazione. L'evoluzionista è frutto, diciamo, di una esplosione primordiale. Non c'è spazio per quella visione fatalista che ritiene che il qualcuno, che se è vero che avrebbe creato, in realtà ha poi lasciato che il mondo e i suoi elementi andassero per conto proprio. Davide dichiara di credere in Dio creatore. E quindi niente evoluzionismo, niente fatalismo. Al versetto 1 notiamo che Davide quindi canta la gloria di Dio per la sua creazione e non viceversa. Giunge a definire la creazione, opera di Dio, partendo da Dio. Non fa il contrario, non giunge a Dio osservando la creazione, perché la creazione non è sufficiente fare questo. Perché Dio è prima della creazione. E Davide, contemplando il cielo, forse sdraiato nelle notti stellate, mentre cura il suo gregge, contempla il cielo, le stelle, e vede una piccola parte dell'immensità dell'universo, dell'infinità dell'universo, però giunge a dire: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Il mondo per Davide è ciò che Dio ha voluto che fosse. E questo mondo segue le leggi che lui ha definite da quando esso ha avuto vita e resteranno vive, valide, immutabili fino alla sua cessazione. Un giorno, come dire, saluta l'altro e cede la parola al successivo. Sarebbe interessante, ma non lo facciamo qui. Leggendo il Salmo 148, notiamo che Dio chiama a raccolta l'universo intero affinché lodi Lui. E poi chiama gli uomini che sono in grado di parlare, di percepire la bellezza e la santità di Dio espressa anche nella creazione, in questo modo: re della terra, popoli tutti, principi, giudici, giovani e fanciulle, vecchi e bambini, lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è esaltato e la sua maestà è al di sopra della terra e del cielo. Salmo 148, versetti 11 a 13. Notate, non c'è l'esaltazione della terra in primis, ma c'è la lode del Creatore per la creazione. Il riformatore Giovanni Calvino, nella sua Istituzione della religione cristiana, scrive un intero capitolo di 8 grandi paragrafi sotto il titolo, notate, Dio ha creato il mondo per mezzo della sua potenza, lo governa, lo mantiene con quanto è contenuto per mezzo della sua provvidenza. E nel primo paragrafo asserisce quanto vado a leggere. Inefficace e vuota risulterebbe la nostra concezione di Dio qualora lo riducessimo ad un creatore situato nel tempo e per una breve durata, quello che abbiamo definito il fatalismo, limitandosi a compiere la sua opera solo una volta per tutte. In questo principalmente noi dobbiamo distinguerci dai pagani e dalla gente profana. Per noi la potenza di Dio risulta evidente nella condizione attuale del mondo, così come nella sua creazione. E sebbene i pensieri degli increduli siano anche costretti dalla contemplazione del cielo e della terra ad innalzarsi al Creatore, tuttavia la fede ha la sua motivazione proprio nell'assegnare a Dio, solo a Dio, la lode intera per ogni cosa creata. E a questo, continua Calvino, mira la citazione di Ebrei 11:3, secondo cui per fede comprendiamo che il mondo è stato ben costruito dalla parola di Dio. E allora, se non consideriamo che anche la provvidenza di Dio, quindi nel mantenere l'universo, con cui Egli continua a mantenere ogni cosa, non potremmo comprendere rettamente che cosa significa affermare che Dio è il creatore, anche se ci sembra una bella confessione fatta con le labbra. Allora, quali sono le ricadute della contemplazione della gloria di Dio attraverso il creato? Il canto di gloria e lode a Dio per la creazione ha ricadute concrete per noi oggi, come per coloro che ci hanno preceduti e per coloro che verranno dopo. Se vogliamo che la nostra lode non sia solo un rame risonante e uno squillante cembalo, 1 Corinzi 13:1, significa che noi tutti abbiamo il privilegio di godere del creato di Dio in una visione contemplativa della sua gloria, ma anche in una visione equa della distribuzione delle infinite risorse del creato, in una visione di responsabilità concreta, amministrativa, protettiva della creazione di Dio nella sua globalità, nella sua totalità. Quindi vuol dire che io non sarò preoccupato di curare solo il mio angolo di mondo o di terra a danno di tutto ciò che lo circonda. Sarò seriamente, responsabilmente, impegnato per arginare ogni tipo di male, ogni tipo di ingiustizia. Sarò impegnato ad arginare lo spreco, il danneggio, lo sfruttamento sfrenato del territorio. Anche quando prendiamo il cibo, noi dovremmo avere una visione equilibrata di come consumiamo il cibo. Sarò poi dalla parte della giustizia in tutti gli ambiti, e non solo per questioni personali. Spesso vogliamo giustizia per noi stessi, ma forse dobbiamo interrogarci se la giustizia non dobbiamo richiederla per tutti, ed impegnarci che questo sia vero per tutti. Farò ogni cosa con timore e tremore davanti al Creatore, rispettando quel mandato culturale che Egli mi ha affidato nella sua chiamata alla sequela di Cristo. E allora la domanda è: la mia cura per il creato di Dio sarà espressione visibile di lode e adorazione al Creatore? Immaginiamo di trovarci in un luogo splendido della creazione, nell'isola più sperduta del mondo. Dove altro non potremmo fare che contemplare, godere della gloria del Creatore proprio di fronte a tanta bellezza, a tanta abbondanza, a tanta grazia. Ma poi dobbiamo tornare a casa. Dobbiamo lasciare quel luogo. E forse tornando a casa lasciamo i sacchi della spazzatura sulla spiaggia, lungo la strada, tanto le mie vacanze sono finite, io devo tornare a casa. Ho goduto, ma non mi interessa più. Pensate forse che se noi ci atteggiamo così, Dio gradirebbe la nostra lode precedente? Io penso proprio di no. Dobbiamo confessare però che a volte il nostro atteggiamento non è quello della protezione, ma quello dello sfruttamento. Non è quello della lode al Creatore per la sua provvidenza, ma quello del tutto ci è dovuto. E laddove non ci è dato, ce lo prendiamo con prepotenza. E la nostra lode non supera il soffitto se agiamo in questa maniera. In secondo luogo c'è un canto di lode al Signore per la Sua parola. Dobbiamo notare che in questo Salmo è appunto centrale il canto di lode al Signore per la Sua parola. È un canto rivolto direttamente a Yahweh, ripetuto nel suo nome Signore. E il canto segue una ritmica poetica e non a rima, con la quale ogni asserzione, ogni affermazione segue una relativa ricaduta, diciamo a beneficio di chiunque si sottoponga a questa parola. E vorrei andare velocemente in questo senso. La legge del Signore è perfetta, versetto 7, cioè non difetta di nulla. Essa riflette la santità del Creatore. E il risultato qual è? Essa ristora l'anima, ci dà grande serenità. Se vogliamo ristoro nella nostra vita, la parola di Dio è perfetta anche per noi, è perfetta anche per te. La testimonianza del Signore è veritiera. Significa che la parola dice la verità sul Dio Creatore e Signore e non mente alla creatura quando gli dice chi è, in quali condizioni si trova a causa del suo peccato e se non si ravvede quale sarà la sua fine. Per questo vogliamo porre al centro la buona notizia dell'Evangelo, affinché chi crede a questa buona notizia, che è Cristo, può essere risparmiato dal giudizio finale. Allora ne consegue che chi fa sue le testimonianze del Signore, realizza su se stesso questa verità di essere un semplice reso saggio. Infatti la testimonianza del Signore risponde in questa maniera, rende saggio il semplice. Questa è anche un'altra bella implicazione, e cioè che la parola di Dio è per tutti, per qualsiasi ceto sociale, culturale, per qualsiasi etnia. Non è una parola per i soli religiosi. I riformatori dicevano che la persona più umile di questa terra, se studia, se legge la parola di Dio, diventa sostanzialmente un grande predicatore della parola di Dio. Vuol dire che la parola è per te, che forse non hai studiato teologia, è per me, per ognuno di noi. E dobbiamo diffidare da coloro che ci dicono, ma la parola di Dio è solo per. Quindi ci rende saggi. Se vogliamo diventare degli uomini e delle donne sagge, fratelli, sorelle, amici, è alla parola che dobbiamo andare. Abbiamo letto, se non ricordo questa mattina, che la tua parola mi ha reso più saggio degli uomini anziani. I precetti del Signore inoltre sono giusti, essi sono coerenti con il carattere di giustizia di Dio e si applicano tanto al bene quanto al male, perché Dio non è un uomo che trasforma o che chiama il male bene e il bene male, Isaia 5:20. Per il Creatore il male è male e il bene è bene. Allora per i cristiani significa che i precetti del Signore sono quelli che gli rallegrano il cuore. Perché? Perché lo tengono lontano dal peccato. Il comandamento del Signore è limpido. Questo significa che la parola del Signore è pura da ogni scoria, come è detto nel Salmo 119, versetto 140, che leggeremo la prossima volta in piazza. La sua osservanza è per il cristiano come un collirio che illumina gli occhi e rende il sentiero alla sequela di Cristo più limpido, in quanto gli permette di distinguere le menzogne del nemico di Dio dalla verità assoluta della parola. E inoltre notiamo l'attitudine da assumere verso il Signore e la sua durata, diciamo, escatologica. Notate, versetto 9 dice: il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. Questo significa per noi che il timore che dobbiamo al Signore e alla sua parola non può essere liturgico, formale e vuoto di sentimenti. Significa che la lode, l'adorazione e il servizio al Signore è qualche cosa non di saltuario, di occasionale, di un breve momento della nostra vita o quando abbiamo il tempo per poterlo fare. Davide pregava nel Salmo 25 in questo modo: guidami nella tua verità, ammaestrami perché tu sei il Dio della mia salvezza e io spero in te ogni giorno. La nostra adorazione al Signore deve essere qualcosa di costante, che abbia questa visione escatologica, cioè che si proietta nel futuro e che ci caratterizza giornalmente. Inoltre anche l'operato del Signore è qui messo in evidenza. Notate, i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Dio agisce e giudica ogni cosa, compreso il mio, il tuo, il nostro operato, con giustizia, conformemente alle verità espresse nella parola. Non c'è contraddizione nel Signore. Non c'è nulla che Egli faccia e dica che difetta di qualche cosa o sia in contraddizione alla sua giustizia. E allora questo significa che noi uomini, voi donne, dovete tapparvi, dobbiamo tapparci la bocca dinanzi al Signore, se non aprirla per adorarlo e riconoscerlo come il solo giusto. L'Ecclesiaste scriveva, capitolo 5, versetto 2, siano poche le vostre parole, e quelle parole siano di lode, di adorazione, di celebrazione. Chi siamo noi, fratelli, amici? Chi siamo noi per contendere con Dio? Chi osa dire al Signore perché fai così? E inoltre dobbiamo notare i termini che Davide usa per definire la parola: legge, testimonianza, precetti, comandamento, e il Salmo 119 ci ha messo dinanzi a una lista lunghissima. Ora, quelle che sembrano essere una ripetizione di parole dello stesso significato in realtà vogliono indicare l'autorità assoluta della parola di Dio su tutte le sfere, su tutti gli ambiti della nostra esistenza. Infatti non c'è nulla nella nostra vita che il Signore, e non c'è momento che il Signore non voglia essere il Signore della nostra realtà per la sua gloria. Egli vuole che ogni cosa sia sottoposta a Lui. E ogni cosa noi sottraiamo al Signore, alla sua Signoria, ci dice Malachia 3, 8 e 9, ci fa di noi dei ladri della sua gloria. Se noi sottraiamo al Signore lo spazio che Lui vuole avere nella nostra vita, siamo dei ladri. Infine è bene notare anche gli aggettivi che Davide utilizza per descrivere la parola: perfetta, veritiera, giusta, limpida. Tutte queste cose ci danno il senso della grandiosità, della santità del Signore rivelatosi nella parola, che fa cantare il salmista lode e gloria del suo Signore. Significa che il salmista prende seriamente e con timore la parola di Dio come l'autorità assoluta per la sua vita in materia di fede, di condotta, di morale, di scelte di vita professionali, relazionali, sentimentali. È la parola che ha il diritto e l'autorità di orientare la vita del salmista, del cristiano. Mentre il cristiano non ha alcuna autorità, né alcun diritto di veicolare la parola a proprio vantaggio o a vantaggio delle sue fantasie religiose, delle sue scelte di vita, appunto per legittimare atteggiamenti che non si addicono a chi si dichiara essere cristiano e credere nella sua parola. Essa solo, cioè la sola scrittura, dovrebbe essere la fonte del canto quotidiano al Signore, della parola, e luce sul sentiero, come abbiamo ascoltato, Salmo 119-105. Anche qui Calvino, nel suo primo libro, dice qualche cosa che vado a leggere. Ecco dunque un punto fermo. Per essere illuminati e progredire nella vera religione bisogna cominciare dalla dottrina celeste. E nessuno può avere conoscenza della sana dottrina, della conoscenza di Dio, fino a quando non sia stato a quella scuola, istruito dalla Santa Scrittura, dalla Sacra Scrittura. Poiché il principio di ogni retta intelligenza sia quando accogliamo con riverenza quanto Dio ha voluto testimoniare di se stesso. E aggiunge ancora: essendo dunque evidente che Dio ha voluto istruire fruttuosamente gli uomini servendosi dell'aiuto della sua parola, specialmente vedendo la poca efficacia della sua immagine scolpita nel mondo, se desideriamo contemplarlo puramente, dobbiamo tenere la stessa via, cioè dobbiamo rivolgerci alla sua parola. Dico, dobbiamo attenerci ad essa, laddove Dio è rettamente mostrato e dipinto al vivo nelle sue opere. E la conclusione di questo canto di Davide fa pensare, diciamo, al canto nunziale, al banchetto nunziale. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti giusti sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, anzi più di quello che stilla dai favi. E aggiunge: e anche il tuo servo è da essi ammaestrato, nutrito. Ecco, questo ci conduce al terzo e ultimo punto, che è il canto di invocazione e devozione al cambiamento, versetti 11 a 14. Di fronte all'eccellenza della parola del Signore, Davide sa di essere messo in discussione. E alcune cose sono poste alla nostra attenzione in questo salmo. In primo luogo, Davide dice che non c'è altro maestro affidabile come la parola di Dio. E questo lo fa proprio in questa espressione: anche il tuo servo è da essi ammaestrato. E in più aggiunge che vi è una grande ricompensa osservarli. Si tratta di ricompensa che rappresenta la grande ricchezza spirituale che si acquisisce nella conoscenza di Dio e della sua parola. Se vogliamo essere veramente ricchi, dobbiamo essere ricchi della parola, e non dell'oro, e non dell'argento, e non di una bella casa, di belle vacanze, o che so io. La vera ricchezza sta nella parola. In secondo luogo, afferma che la parola è come uno specchio, perché Davide, specchiandosi in essa, conclude che nessuno ne esce non colpevole. Quindi chiede al Signore che cosa? Purificami dai peccati occulti, cioè da quelli che mi sono sconosciuti, perché questo accade anche a noi. Ma non solo, va oltre e dice con forza, chiede con forza, con determinazione, di non cedere ai peccati volontari. Quanti peccati facciamo volutamente? Sappiamo di sbagliare, ma decidiamo di sbagliare. Sappiamo che il Signore ci dice ciò che è bene per noi e noi scegliamo il male. Davide sente questo peso nella sua vita e chiede al Signore di allontanarlo da questa tentazione. Anzi aggiunge, affinché non abbiano il sopravvento su di me. Egli non desidera affatto lasciarsi dominare dal peccato, ma come dice Giacomo, dominarlo. Davide è quindi consapevole che solo nell'osservanza della parola e nella preghiera di supplica a Dio si può essere integri, puri da grandi trasgressioni, e non solo dalle grandi, ma anche dalle più piccole, dalle minime. E infine Davide esprime al Signore il suo impegno devozionale e la sua disciplina nella meditazione quotidiana della parola e anche nella sua esplicitazione pubblica. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, mio Signore, mia Rocca, mio Redentore. In conclusione, il triplice inno di gloria a Dio per la sua creazione, di lode e adorazione per la sua parola e di invocazione, devozione al cambiamento, ci rammentano che la parola è la sola scrittura che ci insegna come relazionarci con la creazione di Dio, come affrontare le sfide della vita, è la parola che ci insegna chi siamo e come dobbiamo distinguerci nella società, appunto in ambito sociale, religioso, morale, ambientale, intellettuale. Solo la parola di Dio ci dice chi adorare e come adorarlo. Non siamo noi che definiamo come deve essere l'adorazione a Dio. E non siamo noi che possiamo definire se è buona o non lo è. Dobbiamo andare al Signore, alla sua parola, per capirlo. Però, se non ci siamo schierati dalla parte del Creatore e non abbiamo permesso al Padre degli astri luminosi, Giacomo 1,17, di illuminare le nostre vite con la grazia della croce di Cristo, che ci ha trasportati, come dice Pietro, dalle tenebre alla meravigliosa luce, ebbene, la nostra adorazione è solo idolatria di ciò che è stato creato e non del Creatore. E allora la domanda è: a chi rivolgo la mia adorazione? Ecco, il Signore ci aiuti a riflettere per dare onore e gloria al suo nome 3 volte santo.